51 provvisorio. Continuazione di un dibattito delle comunità di base confronto anche sul pontificato di Giovanni Paolo II, tenuto al CIR il 21-4 del 2008. L'intervento inizia con quello dell'esponente delle comunità di base, Mazzoni.
Continua il dibattito sul Convegno nazionale delle comunità di base e più largamente su il dissenso o le altre facce del fenomeno religioso in Italia. Un giornalista domanda a Filippo Mazzonis se non sia troppo schematica o sbrigativa la interpretazione critica da lui data all'attuale pontificato, tenendo presente soprattutto il forte richiamo all'uomo, alla centralità dell'uomo nel magistero del Papa Giovanni Paolo II. E se non sia quindi un eccesso di criticismo, un attardarsi su dei temi critici, quello delle comunità di base nei confronti anche nelle loro valutazioni sostanzialmente negative, di fronte all'attuale situazione dell'istituzione ecclesiastica.
Ma che ci sia il rischio di interpretazioni affrettate, questo non ho dubbi, insomma, cioè, la mia può essere, è un'interpretazione a caldo dopo un anno e mezzo di pontificato. Ho cercato comunque di, mi sono sforzato, sono stato molto schematico oggi, mi rendo conto, più ancora di altre volte, però ho già messo molta carne a fuoco. Ho cercato comunque di inserirlo in un discorso che mi pare, tenendo conto delle prospettive di lungo periodo, è abbastanza rigoroso, è affrettato nell'immediato il giudizio, però è abbastanza rigoroso, diciamo, nell'insieme. Per quanto riguarda Giovanni Paolo II, io così di entusiasmo, sia pure così dal di fuori, dico, non ne ho mai avuto nemmeno all'inizio. Il discorso poi che ci sia stato, un entusiasmo anche iniziale per quest'uomo che viene dall'altro mondo, da un altro mondo, un mondo diverso, chiedo scusa, no, perché è stato accusato di essere un Superman, quindi dico, a me non trovo che suscita molto, molto stupore e molto meraviglia. Per questo mi sono un po' richiamato a Pio IX. Dal momento in cui la Chiesa è venuta perdendo la sua identità nazionale, dico, semmai c'è da stupirsi che ci abbiano messo 100 anni da morte di Pio IX a Giovanni Paolo II per eleggere un papa non italiano. Nel momento in cui, e qui mi richiamo ai dati che aveva fornito Accattoli in quell'articolo sulla dimensione internazionale della Chiesa, era apparso su un mulino dell'anno scorso, nel momento in cui l'Europa, non solo l'Italia, ma l'Europa addirittura, sta perdendo molto del peso proprio a livello delle gerarchie, non solo a livello delle gerarchie ecclesiastiche, ma addirittura proprio di presenza dei cattolici. Cioè il terzo mondo ha largamente superato, diciamo, no, il vecchio mondo, cioè il numero dei cattolici presenti nel terzo mondo rispetto a quelli presenti in Europa e negli Stati Uniti, dico, è largamente superiore. Cioè tutta una serie di problemi che hanno riproposto il problema della internazionalizzazione della Chiesa, così come in fondo era già stata posta a suo tempo proprio da Pio IX. Per quanto riguarda, ecco, l'atteggiamento, diciamo, no, il discorso che Giovanni Paolo II fa sull'uomo, a me sembra che rispetto proprio al discorso che fanno le comunità di base, e qui forse dico, Giovanni potrebbe dare un contributo più approfondito, mi sembra radicalmente diverso. Il discorso che fa Giovanni Paolo II è un discorso che si riferisce a un uomo inteso astrattamente. Il discorso che fanno le comunità di base è l'uomo inserito nella storia, l'uomo concreto, il richiamarsi al sociale, al politico, e all'economico che nasce dalle comunità di base, quando proprio invece la rivendicazione del messaggio cristiano che fa Giovanni Paolo II, di cui rivendica la superiorità rispetto agli altri messaggi storici presenti attualmente, è proprio il fatto che è un messaggio prepolitico. Quindi io non mi sentirei di condurre appunto in fondo questo parallelo. Io trovo proprio che ci sono tutti i segni, premonitori, direi, di una chiusura che non è fine a se stessa. La Chiesa, intendendo come Chiesa, la Chiesa istituzione, quando ha operato nella storia e nel politico, proprio prima di queste prospettive di lungo periodo, è sempre passato un discorso di ristrutturazione sulla tradizione. Insomma, gli esempi, se vogliamo, marginali, tutto quello che vuoi, non so, il richiamo all'importanza della tradizione nella messa, al rilancio della penitenza effettuata in un certo modo, al discorso ventilato, poi non è vero, si è detto sì, no, per esempio sull'abbandono del clergyman e così via, no? Dico, tutta una serie, questi sono episodi, se vuoi, secondari, no? Quello della penitenza è un discorso molto importante. E anche quello sulla messa. Però, secondo me, sono significativi di un atteggiamento. Cioè, si ritorna al discorso sulla tradizione. Per non parlare, poi, direi molto più importante, le conclusioni del sinodo olandese. Basti pensare al paragrafo, mi sembra, 17, quello che riguarda il rapporto tra laicato, tra sacerdozio comune e sacerdozio sacramentale, se ben ricordo le parole del paragrafo, che proprio dico, significa di nuovo, veramente non un passo indietro, significa un ritorno nell'alveo della tradizione. Ripeto, secondo me non è fine a se stesso. Ho l'impressione che di nuovo si sta ragionando, è un discorso che si sta sviluppando nel lungo periodo. Io, il discorso del terzo millennio non l'ho fatto io, l'ha fatto Giovanni Paolo II, insomma, e si sta preparando il terzo millennio della Chiesa cristiana.
Su questa questione della concretezza dell'uomo, sì, altre volte ci siamo soffermati su questo. A me sembra che anche in questo discorso di Torino, che tanto così ha lacerato, appare questo limite di questo momento, perché può darsi che lui poi dopo lo superi. Lui ci si attendeva da lui una visione meno eurocentrica, meno provinciale, proprio perché è un papa che viene dall'Oriente e traspariva questa sua visione slava, no? Qualcuno ha parlato di un ritorno al panslavismo piuttosto romantico, però lui si presenta di nuovo come veramente un po' come il polacco, cioè come la sentinella della civiltà occidentale sulla porta dell'Oriente. Per esempio, a me mi ha umiliato profondamente il fatto, è vero che a Torino non sono molto gli islamici, ma in questo momento il nodo della pace e della lotta dei popoli detentori di materie prime contro il capitalismo passa attraverso l'Iran, passa attraverso l'Islam. Come fa lui a dire, col vecchio schema appunto di Leone XIII, il capitalismo è vero, sì, è il nemico da abbattere, però il marxismo tutto sommato appare come un rimedio peggiore del male, e quindi riproponiamo la vecchia proposta disattesa di un cristianesimo, eccetera. E l'Islam dov'è? Chi è oggi l'acme della lotta contro il capitalismo? Sotto il punto di vista, questa una spinta verso un'umiltà storica e un guardare appunto per l'uomo che oggi veramente muore di fame, di sete nel deserto del Sahel. Che cosa sono il marxismo e il cristianesimo? Questa grande cosa, questa grande dialettica che ci arrovella qui noi in Italia perché è il nostro problema storico. Forse per l'uomo che erra nella savana alla ricerca dell'acqua è più vicino l'Islam come proposta immediata di resurrezione, no? Allora io resto cristiano, non è che mi sto proponendo, proprio per la dimensione cattolica, dico cattolica in un senso dimenticato, cioè universale del cristianesimo, e quindi non di ghetto di un cristianesimo che fosse veramente dei discepoli di Cristo, bisognerebbe saper riconoscere la verità anche quando viene dai samaritani, bisognerebbe saper riconoscere la forza storica anche quando viene da fuori dei nostri, no? E questo ci si attendeva soprattutto da un Papa non italiano, un respiro non... Invece siamo passati da un respiro italocentrico a un respiro sostanzialmente ancora eurocentrico, no? Impermeato sulla civiltà cristiana. Per dare concretezza a questo discorso dell'uomo, secondo me bisogna veramente che sia antropocentrico. E siccome l'antropocentrismo non esiste, perché siamo nella storia e non tra gli archetipi di Platone, oggi l'uomo, secondo me, che è in prima, è l'uomo del Nicaragua, è l'uomo del Salvador, è l'uomo che sta un po' superando gli schematismi cristianesimo e marxismo per cercare, certo, anche il rapporto con le chiese, col cristianesimo, con i partiti, con i blocchi, ma il più possibile sta cercando di rapportarsi veramente a rivoluzioni popolari meno schematiche. Fu un tentativo di Allende inginocchiato. Quindi la mia paura è che sfugga in questo momento il fatto del gravissimo pericolo della guerra e di un pericolo che io vedo ancora più grave, cioè il pericolo della pace che passa attraverso l'inginocchiamento dell'Iran, la tacitazione che è possibile, non so se. E qui lui dovrebbe gridare, se non c'è dovuto. Qui siamo tutti al di sotto dell'enorme compito storico, il cambiamento dei modelli di sviluppo dell'Occidente per rapportarsi ai problemi del pianeta.
Interviene Marcello Vigli della Segreteria Nazionale delle Comunità di Base.
Appunto mi collegavo qui a una battuta di Giovanni, non perché le comunità di base abbiano la capacità di guidare, una possibilità di guidare, però hanno avuto la sensibilità di porsi all'interno di questo processo e di restarci fino in fondo. E dico di restarci fino in fondo per venire alla situazione italiana e per dare forse anche un altro spunto per valutare lo stato di salute delle comunità. Ecco, io valuterei un po' le loro condizioni. Giovanni ha fatto benissimo a valutare il rapporto al momento istituzionale, il rapporto a quel movimento di base all'interno del quale le comunità sono nate, cioè a quel modo nuovo di fare cultura che è venuto dopo il 68 sostanzialmente, no? Non più le liste, non più gli intellettuali, non più i giornali, ma i gruppi, i cenacoli, le masse che si appropriavano del modo di fare cultura. Ecco, allora a questo punto io mi domando, in Italia, questo movimento, che pur ha avuto fasi salienti e anche determinanti nella vita del paese, oggi è in buona parte normalizzato, o per crisi interne, pensiamo al settarismo, no? Che spesso ha diviso poi questi gruppi, questi movimenti, sotto la spinta ambigua del terrorismo che è servito a far rifluire e al tempo stesso a stroncare questo movimento, o attraverso lo sforzo di normalizzazione che le istituzioni hanno fatto, pensiamo semplicemente alla differenza profonda che c'è tra il consiglio di quartiere e la circoscrizione, no? Quando dico normalizzazione intendo un fenomeno molto ampio, quindi non solamente in senso negativo. Le comunità di base non sono state normalizzate, cioè all'interno di questa, diciamo, dimensione nuova che dopo il 68 si è verificata, cioè un nuovo modo di fare cultura, ecco, le comunità di base hanno rappresentato, diciamo così, nella loro modestia, un elemento di permanenza e di continuità. Ecco, io sottolineerei l'idea del quinto convegno, no? non solo San Paolo con 10 anni che vive, no? Ma le comunità sono 10 anni che si riuniscono e sistematicamente vanno avanti in un discorso comune. Cioè non fanno un convegno ogni tanto, tanto per ritrovarsi, no? E nemmeno seguono un disegno pensato da chissà chi, ma lo fanno scaturire dall'interno. Abbiamo tentato anche di fare un'analisi comparativa dei titoli dei diversi convegni che ci sono stati e segnano tappe di un processo culturale, non semplicemente la risposta a una domanda occasionale. Se pensiamo al primo tema, quello sul concordato, per precisare i limiti all'interno del quale le comunità intendevano porre quella proposta che, come diceva Giovanni, non intende essere alternativa, radicale, no? Secondo, riguardava le comunità in rapporto alla comunione ecclesiale. Il terzo approfondiva questo tema, quello di Firenze, forse la punta più alta quanto a partecipazione numerica. Il quarto che ha posto le comunità di fronte alla domanda della nuova qualità della vita. Oggi le comunità si trovano di fronte alla domanda della crisi. Ecco, sono 5. Concordato, comunità e comunione ecclesiale. No, un altro discorso. Poi si sono date un modo diverso di fare cultura attraverso dei seminari. E anche lì, con puntualità, si stava parlando di concordato e a Potenza si è fatto un seminario sul concordato. Scoppia il problema delle regioni e le comunità si ritrovano a fare il discorso sulla 382. Senza per questo dimenticare i loro temi fondamentali. Perché nello stesso anno in cui a Potenza si riunirono per fare il discorso sul concordato, a Milano si trovavano per fare il discorso sul modo di leggere la Bibbia. A Firenze si trovano sulla 382 e ad Arezzo si trovano a discutere fede e nuova qualità della vita. Cioè, a me sembra che questa continuità rappresenti una risposta a chi intende facilmente. Ma poi ci sono anche altri elementi, secondo me, per esempio, la presenza a livello di base di momenti di informazione. Foglietti che circolano, poi un giornale che riesce a superare le crisi che tutti gli altri giornali hanno superato insieme al CNT, l'esperienza di momento ecumenico che ha rappresentato. E se pensiamo che il proprietario è stato il rinnovamento del Consiglio di Amministrazione, nel nuovo Consiglio, oltre ai compagni ecumenici, ci sono 25 rappresentanti delle comunità di base, cioè che forniscono materiale, gente, idee, non per fare il loro discorso, per portare avanti un discorso che è più ampio. Cioè a me sembra che questi dati, questa continuità del movimento, che non sia istituzionalizzato, dice bene Giovanni, noi non abbiamo nessuna istituzione che possa dire che la tale comunità dice giusto, la tale comunità di parte, ma che è riuscita a creare però dei canali attraverso cui il confronto, la dialettica si sviluppa. Ecco, questa continuità, dicevo, del movimento, e questa fedeltà a un modo nuovo di fare cultura, che indubbiamente presenta poi delle difficoltà, delle rozzezze, delle insufficienze, delle ingenuità. Ecco, però, se noi andiamo un po' a esaminare ormai la condizione che c'è, se pensiamo adesso che è uscito un volume addirittura di 800 pagine, che intende essere il momento in cui le comunità si esprimono, ma poi pensiamo a quello di Solotto, di Pedro Medie, di San Paolo, pensiamo poi a concordare anche contro all'ultimo libro che è uscito sulla donna nella Chiesa, cioè c'è una massa di materiali che sono prodotti e che secondo me sono degli elementi concreti per suffragare la tesi che diceva Giovanni, che c'è una presenza anonima all'interno della Chiesa, ma c'è anche una presenza in un certo senso nominativa delle comunità cristiane d'arte, ma non come una realtà monolitica unitaria, ma come una presenza diffusa legata alle situazioni locali, in comunità che è legata alle situazioni locali e al tempo stesso però è significativa, se soprattutto la rapportiamo invece alla crisi che il nuovo modo di fare cultura sta sopportando in Italia per dei motivi che non facevo prima.
Dopo Marcello Vigli interviene Giorgio Girardetti.
Ma volevo appunto segnalare, proprio uscito in questi giorni, di Fausto Perrenchio, Bibbia e comunità di base in Italia, pubblicato dalla casa editrice dell'Ateneo Salesiano. Quindi è uno studio non di una persona delle comunità, ma uno studio sulle comunità e su un aspetto particolare delle comunità. e questo lo dico giusto perché è una cosa attuale, e tra l'altro è uno strumento prezioso anche tra l'altro come bibliografia, come indicazione di fonti, perché è un lavoro molto dirigente. E naturalmente il limite è proprio questo, che estraendo il discorso della Bibbia dal contesto dell'insieme delle esperienze delle comunità, se ne riceve un quadro che poi appunto deve essere discusso. Comunque questo volevo dire proprio per cercare di riflettere un po' sopra questo fenomeno. Come protestante nell'esperienza storica in Italia non mi meraviglia che delle cose esistano e non facciano notizia, perché praticamente un certo scollamento fra certe realtà storiche e poi quello che arriva, vero, o sopra il livello dell'opinione pubblica attraverso la stampa o attraverso anche le riflessioni degli storici. Ecco, non vorrei che tra qualche anno non ci si debba in un certo senso fare un po' di autocritica e dire ma in fondo questo fenomeno qui non è stato valutato nel suo peso. Alcune cose importanti mi sembra che vanno dette tutte e due, ma adesso mi chiamo in particolare a Mazzonis, vero? E qui forse bisognerebbe andare forse avanti un po' in quella linea, cioè prolungare un pochettino in senso prospettico, perché uno storico non fa la storia del futuro, aspetta che le cose si siano verificate. Comunque, al momento attuale, per restare al presente, esiste qualche cosa di nuovo, a me sembra, che riguarda tutte le chiese, ed è una presa di coscienza che nella crisi dei valori tramandati, appunto che diciamo qui a Mazzoni, c'è però anche un recupero di autenticità, che è un recupero minoritario, è un recupero confessante, se volete. La parola confessante non è scelta a caso, perché forse il primissimo di questi recuperi è stato fatto da un pugno di protestanti tedeschi durante il nazismo in Germania, la chiesa confessante. Ora però questo capovolgimento dell'ordine antico, della struttura da cui piovono dall'alto i contenuti culturali e quindi anche diciamo quello che la gente è invitata a credere, si sta capovolgendo. Ed appunto le comunità di base sono uno dei sintomi, a mio avviso, che questo processo sta avvenendo anche in Italia, sta avvenendo anche nella Chiesa Cattolica. Il protestantesimo avviene secondo dei moduli abbastanza differenti, per cui qualche volta ci sfugge una certa analogia invece di... Allora a questo punto però vorrei anche qui o prolungare il discorso, fare delle domande vero, ai due che hanno presentato. Mi sembra che il problema va inquadrato, anzitutto anche della Chiesa Cattolica, va inquadrato maggiormente nel quadro mondiale. La Chiesa Cattolica non solo è minoritaria in Europa rispetto alla situazione mondiale, ma sul tappeto della religione cristiana si trova sempre più confrontato con altre tradizioni. Ma noi appunto in Italia possiamo anche prescindere da questo. Ma dato che la Chiesa Cattolica è una multinazionale e la sua dimensione internazionale è sempre più evidente, non si può prescindere da questo diciamo, intrecciarsi ormai di iniziative comuni per il bene e per il male, non è che bisogna neanche idealizzarle, vero? Fra ormai cattolici e non cattolici, ortodossi e protestanti. Ora, questo fatto qui porta per forza anche un cambiamento dell'immagine così centralizzata, perché il programma minimo di chi vuole fare un po' di ecumenismo è di aspettare che la Chiesa Cattolica si decentralizzi un poco. E lo scandalo che c'è stato ora in campo protestante intorno al caso Kung è proprio perché si vede che questo non lo si vuole fare, mentre era quasi una condizione preliminare al potere avanti. Ora invece le comunità di base cattoliche attuano di fatto già questa decentralizzazione, cioè questa ripresa di iniziativa dal basso, e questo stranamente mi fanno pensare a certi fenomeni dell'Inghilterra del primo Ottocento, quando è nato, prima nacque la scisma metodista, poi nacque tutto un fermento di nuovi gruppi, eccetera, di chiese che si autocreavano dal basso, una specie di dissenso, vero? Che poi dopo magari si è prolungato, si è cristallizzato anche storicamente, questo non so se è sempre stato un bene, ma comunque vi è stata già allora questa creatività in certi ambienti, in questo caso l'Inghilterra, forse gli Stati Uniti d'America, più di un secolo fa. Ecco, questo fatto diciamo ecumenico. Poi c'è un altro fatto, lo scollamento sempre maggiore fra le istituzioni e le masse, per cui le istituzioni parlano, reclamano, dicono ci siamo noi, questa è la dottrina, la gente dice sì sì bene, bravissimi, poi facciamo di testa nostra. E questo cristianesimo diffuso diventa una realtà attuale del nostro tempo. Per cui questo fenomeno qui poi si va di pari con questi recuperi confessanti cui accennavo prima. Ecco, questo insieme vero di considerazioni forse potrebbero essere aggiunte per cercare di vedere storicamente questo fenomeno, che come sappiamo non è un fenomeno soltanto italiano. C'è la tendenza a dire che le comunità di base brasiliane sono buone e quelle italiane sono cattive. Analizziamo le rispettive situazioni politiche, vediamo se alla base non c'è lo stesso recupero di un'autonomia dal basso, dai credenti, una stessa continuità fra l'esperienza di fede e il lavoro ecclesiale, che si esprime in un certo modo anche politico. In Brasile si tace della cosa, ma c'è un peso politico enorme delle comunità di base in Brasile, e quella che si trova in Italia. Quindi bisogna anche esaminare sotto questo profilo. E per finire invece un altro discorso, che forse non so se è la sede qui per farlo, il perché di questo silenzio stampa che qualche volta ci è sembrato essere intorno all'esperienza delle comunità. E mi sono dato anche una risposta che tiravo giusto qualche giorno fa con Arcattoli, sopra la ragione. Io mi domanderei, direi, concludo, che ci dovevo domandare perché a un certo punto ha fatto notizia qualcosa che avveniva dentro la Chiesa. Perché nel 68 si è parlato dell'isolotto. E allora se ne è parlato perché era un momento di crisi di certi modelli, e anche perfino i giornalisti erano coinvolti in questa crisi. C'è stata questa grande apertura di spazi nel giornalismo stesso, per cui la contestazione che veniva dappertutto faceva notizie, e quando poi avveniva perfino nella Chiesa diventava un fatto da prima pagina. Adesso però si va in un'altra direzione, nella direzione del compattamento, ed è bene che l'immagine pubblica della Chiesa, e qui è un po' la coscienza nostra di giornalisti anche che dobbiamo rendercene conto, l'immagine pubblica della Chiesa è un'immagine di prudente conformismo. Non succedono casini nella Chiesa, ecco, questo qualcosa succede, però sostanzialmente si tende a dare un quadro unitario, e quindi il dissenso, la comunità di base rompono le scatole perché turbano questo quadro, e quindi di fatto non sono neanche noi altri che siamo a contatto, ma sono i direttori dei giornali, i direttori di testata, addirittura una certa pressione dell'opinione pubblica che finisce, che apre certi spazi e chiude gli altri.
Un giornalista chiede quale sia lo spessore reale, anche quantitativo, del movimento delle comunità di base e come affluiscano ad essi nuove generazioni di giovani, e poi quale sia il rapporto con la gerarchia, se così con una visione predeterminata di quasi di demonizzazione, o ci siano delle nuove valutazioni, delle nuove ricerche anche di intesa.
Ma su queste nuove comunità, io un po' girando, vedo quasi quotidianamente con le dinamiche conosciute, cioè in generale sovente in Italia ancora i gruppi nascono intorno alla figura di un prete, che è un po' un limite, però pare che ancora questa, insomma, ci sia una timidezza da parte dei laici, salvo che non appartengano a gruppi associati più, come questo avviene piuttosto fra gli scout o gente sindacalizzata che ha una certa maggiore autonomia. Se la gente appartiene a gruppi di liturgici o biblici o di vita ecclesiale e così via, se non c'è un prete, se non c'è un piccolo Mosè per aiutare al passaggio del Mar Rosso, sono in difficoltà. Ecco, e ciò che contraddistingue questi gruppi adesso è che si sta molto più attenti a non far punire, non far colpire il prete. Quindi molto spesso quando si formano questi gruppi la facciata esterna è un gruppo, una cooperativa culturale, un gruppo che opera sulla sanità o contro il dilagare della droga, capisci? Oppure nella gestione di un lavoro fra gli anziani. Ecco, questo è quello che appare esternamente, e dietro sovente c'è anche un gruppo di ricerca biblica, di ricerca cristiana. Qualche volta le autorità ecclesiastiche tollerano questo, in alcuni casi, recentemente venivo da Ragusa, c'è proprio tutto un tessuto ecclesiastico, ho avuto questa parola di una certa solidarietà verso le comunità di base. Talvolta invece si propone, questo forse bisogna parlarne, questa specie di controproposta che viene da, che sono le comunità ecclesiali di base. È una cosa di cui ancora oggi non è uscita, non so se valga la pena di fare pubblicità a noi su questo. Voi sapete che durante il sinodo uscì l'affermazione che le comunità di base erano il futuro e la speranza della Chiesa, e questo fu fatto mettere dai vescovi latinoamericani. E trovandosi poi di fronte a questa informazione, in questa affermazione un po' imbarazzante, è vero, in Italia si sono dovute creare delle comunità di base, perché comunque non potevano essere, in base al Calderone di Paolo VI, quelle del dissenso e così via. E quindi, forzando su questa parola comunità ecclesiale, sarebbero le CEB, le nostre sono le CDB, queste sarebbero le CEB, che poi il nome ecclesiale non capisco perché non dovrebbe competere anche a noi, in generale sono focolarini, catecumenali, pentecostali e così via, e sovente vengono messe proprio vicino alle comunità di base. Qui ci sarebbe, cose interessanti, secondo me, anche in questo famoso paragone con le comunità di base dell'America Latina, c'è proprio un errore metodologico, perché si distingue il buono e il cattivo a seconda se sono o non sono vicine al vescovo, e si dice le comunità dell'America Latina, siccome sono vicine al vescovo, sono comunità riconoscibili come comunità ecclesiali. Ma secondo me il criterio che i vescovi stessi porrebbero in America Latina è che sono vicini al popolo, agli interessi della gente, alla sensibilità, alle loro lotte, alle loro rivendicazioni. Vescovi e comunità ecclesiali si rapportano a questo asse, no? E quindi sono insieme in comunione intorno ai problemi dell'uomo. Se noi vogliamo, no, l'inseguimento, perché io non oserei neanche dire immediatamente, la differenza è che là i vescovi sono con le comunità e qui no, perché è un po' troppo intracomunitario il discorso. Secondo me il criterio è un altro, che là e vescovi e comunità si orientano verso il processo storico di liberazione, di riscatto dei popoli, dei contadini, anche delle organizzazioni sindacali e così via. Quindi sono più vicini a questo polo ectopico di unità della Chiesa che è l'uomo di cui prima si parlava. Ma quale uomo? Un uomo concreto, non un uomo, scusate, divagato. Ecco, quindi c'è questa nuova, sovente, ripeto, cerca di non mettere in prima fila il prete, perché ormai sa che poi la cosa scompagina, tipo lo sposta o lo sospende. Allora, sul secondo piano, noi una vera strategia non riusciamo, mi pare, di rapporto con le istituzioni, non giocare soltanto di rimessa. Beh, non so che cosa alludi, io ho cercato, quando abbiamo cercato, però a titoli personali, perché nessuno di noi è rappresentativo, questo ci tengo molto a dirlo, ecco, nessuno di noi è rappresentativo, e quando io ho cercato canali di contatto attraverso il povero Brasca, che adesso è morto, direttore amministrativo della Cattolica, che è un nostro carissimo amico ed è amico di voi, ecco, anche attraverso la mediazione del Cardinal Pellegrino. Quindi io però personalmente ho cercato, sempre mettendo le mani avanti, che non esisteva un caso Franzoni, cioè Franzoni sofferente nell'emarginazione, eccetera, è una palla questa. Per la Chiesa esiste questo movimento, questa tematica, ed è un problema con la Chiesa deve riavere un rapporto, secondo noi. Noi vorremmo, ecco, che per esempio in occasione di sinodi, seguiteremo noi, se ci sarà il sinodo sulla famiglia in ottobre, noi seguiremo a mandare il nostro contributo, sempre con la speranza di non ricevere il solito bigliettino del solito vescovo delegato a fare queste cose, che ringrazia per il contributo di cui si terrà conto, ma senza un, diciamo, un risvolto pubblico della cosa. Noi vorremmo che però non, ecco, una strategia è difficile metterla in piedi. Per avere una strategia bisognerebbe chiedere un confronto con la stampa, un luogo dove si possano incrociare i discorsi. Praticamente la stampa cattolica non lo fa, finisce che lo fa Repubblica un pochino. Repubblica in questi ultimi giorni, con quella pubblicazione di una serie di documenti tra il candidato Pellegrino, Alberigo, Budget Post, eccetera, eccetera, finisce con l'essere un luogo di sarebbe auspicabile che fosse io stessi in un suo spazio un pochino non ufficiale a consentire un incontro di opinioni, ecco.
Beh. E noi